Grazie a Riccardo Gianni, buonasera agli ascoltatori da Laura Palmieri. Siamo arrivati sì alla conclusione del nostro festival teatrale di Tutto Esaurito, un lungo mese di teatro che ho condiviso insieme ad Antonio Audino e con lui lunedì prossimo proveremo anche a fare un piccolo bilancio di questo mese, un bilancio che crediamo positivo grazie ai tanti messaggi che ci sono arrivati dagli ascoltatori. Grazie alla presenza numerosissima del pubblico durante le nostre dirette in sala A e grazie anche all'attenzione degli addetti ai lavori, dei critici, degli operatori teatrali che ci hanno seguito durante questa quarta edizione di Tutto Esaurito, che abbiamo voluto chiudere questa sera con una bellissima lettura, una lettura dedicata a una potente figura femminile e alla sua testimonianza, che è una testimonianza di vita e di amore. Proprio nel giorno della sua morte, avvenuta il 30 novembre 1943 a soli 29 anni ad Auschwitz. E stiamo parlando di Hetty Illesum, una figura che il pubblico di Radio 3 conoscerà sicuramente, ma forse non tutti hanno letto o perlomeno non integralmente i suoi diari scritti tra il 41 e il 43. Da questi diari è stato tratto un reading attraverso una elaborazione drammaturgica firmata da Giulia Calligaro, un reading affidato alla voce di Laura Marinoni con le musiche originali per arpa e armonica di Gian Mario Conti che vi presentiamo questa sera. Deve trattarsi di autentico amore per la vita, questo è il titolo. Prima di ascoltare questo reading, ecco, voglio scambiare due parole, qualche considerazione con Giulia Calligaro, l'autrice appunto della drammaturgia, e con Laura Marinoni, alle quali do il benvenuto. E voglio partire subito da Giulia Calligaro perché da lei è partito questo progetto, è nato proprio dal tuo amore, Giulia, per le parole di Hetty Illesum.
Sì, a me la lettura di Hetty Illesum ha davvero cambiato la vita, da qua è venuta la volontà di voler condividere questo cambiamento, questa illuminazione con più persone possibili. Quindi lavorando io in teatro ho subito pensato a questo strumento per poterla diffondere, facendo riferimento a delle attrici sensibili che sono anche amiche, a cui nel tempo avevo regalato il diario di Hetty Illesum, e quindi è davvero una catena d'amore perché nasce da questo mio innamoramento, da un amore tra amici, attrici, eccetera, e vorremmo naturalmente tirare dentro a questa catena amorosa quanti più ascoltatori possibile.
Ecco, la prima volta che lo avete realizzato, la prima rappresentazione risale a qualche mese fa nell'ambito del Festival Desidera di Bergamo. È nato con Laura Marinoni, ma poi ha coinvolto anche altre attrici, appunto parlavi di più di una attrice con la quale hai condiviso. Sì.
Infatti questo progetto è, si dovrebbe dire, modulare, perché l'importante per me è che arrivi la parola di Hetty Illesum al pubblico più ampio possibile. Quindi la prima è stata Laura Marinoni, con cui abbiamo fatto il Festival Desidera, poi ha avuto ulteriori date con un trio di attrici, tra cui appunto Laura, ma anche Maddalena Crippa e Federica Fracassi, quindi un trio di attrici che non si erano mai incontrate prima sul palcoscenico, ma che hanno immediatamente aderito a questa iniziativa, perché davvero tutti hanno sentito la potenza di questa voce e il desiderio di alzare il volume sul suo messaggio luminosissimo, che ancora in questi tempi è attualissimo.
È molto attuale, sì. Dunque, ecco, hai citato Federica Fracassi. Voglio dire appunto che noi con molto piacere condividiamo diciamo un ascolto allargato questa sera, perché proprio questa sera al Teatro I di Milano è in corso proprio una serata, è partita alle 20, noi tra poco ascolteremo appunto la lettura di Laura Marinoni, ma contemporaneamente al Teatro di Milano c'è questa serata in collaborazione poi con Medici Senza Frontiere, dove ci sarà la lettura sempre di Deve trattarsi di un autentico amore per la vita.
Succedeva che quest'estate, quando giravamo per questi festival, c'erano delle notizie spaventose sui giornali, e quindi la nostra volontà era quella proprio di tradurre in un aiuto concreto il testamento inascoltato di Eti, perché quello che lei dice in quel simbolo di buio estremo che è stato Auschwitz incita il suo popolo, gli ebrei, a non rispondere all'odio con l'odio, perché altrimenti chi verrà dopo dovrà ancora ricominciare da capo, lei dice. Dobbiamo cercare di non odiare i persecutori, perché ho scoperto, lei dice, che ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo rende ancora più inospitale. Quindi questo strideva assolutamente con quello che leggevamo nei giornali. E allora è nata l'idea di dedicare il giorno della sua morte a una trasformazione concreta della sua parola in un aiuto che va a un'organizzazione che è effettivamente presente a Gaza, per esempio.
Certo, come Medici Senza Frontiere. Un'ultima cosa, Giulia, ecco, è una elaborazione drammaturgica dei diari che sono stati editi da Adelphi, e ricordiamo soltanto nel 1981 sono stati pubblicati i diari di...
La prima volta un'edizione minore, solo 3 anni fa l'edizione integrale, perché non si voleva scommettere su questa sconosciuta che ha lasciato... un diario a ridosso dall'Olocausto, c'era Anna Frank, eccetera. Insomma, sì, è stato un percorso editoriale non semplice, ma già nella sua terra. Poi in Italia, si sa, Adelphi è spesso sede di queste scommesse profonde che consentono, insomma, di fare anche dei percorsi non proprio di primo mercato.
Certo, ecco, ed Eti Illesum si chiede il perché della guerra e si risponde, forse perché ogni tanto ho l'inclinazione a trattare in malo modo il prossimo, perché io, il mio vicino e noi tutti non abbiamo abbastanza amore nel profondo, eppure possiamo sconfiggere la guerra e persino tutte le sue escrescenze interiori ogni giorno, ogni istante, sprigionando l'amore che abbiamo dentro. Dobbiamo costruire la pace del mondo in noi stessi, e queste sono alcune delle parole che tra poco sentiremo dalla voce di Laura Marinoni, a cui do ancora il benvenuto. Buonasera Laura.
Buonasera.
Allora, parlavamo prima con Giulia Calligaro di questa serata in cui abbiamo un raddoppiamento quasi di ascolto, comunque un ampliamento dell'ascolto, perché chi ti ascolterà a Radio 3 questa sera tra poco ti potrà però anche invece vedere a Milano al Teatro I, no? Perché parlavamo di questa serata.
È una contemporanea. Sì. Il giorno della morte di Eti Illesum.
Ecco, quando Giulia ti ha consegnato questo diario, questa sua elaborazione drammaturgica di Eti Illesum, naturalmente forse la conoscevi già, però insomma c'è qualcosa.
Sì, devo dire che è stata lei a regalarmi i diari, quindi prima della drammaturgia, insomma, c'è stato questo incontro direttamente con questo tomo che noi chiamiamo ormai affettuosamente la Bibbia, nel senso che è diventato per me e per molte altre persone veramente un punto importantissimo di riferimento, una guida spirituale, ecco. Non ho paura, come dice Eti, forse non bisogna avere paura di pronunciare il nome di Dio, per lei Dio è il suo sé profondo, ha un senso religioso che è molto lontano da ogni etichetta possibile che riguardi una religione piuttosto che un'altra, o anche il suo fatto di essere ebrea. Lei era una donna estremamente libera, anticonformista e antimoralista, ed è questo che a me ha colpito moltissimo nei suoi diari. Pensavo di trovare una scrittura anche angosciosa rispetto al fatto che sapevo che era una ragazza morta da Auschwitz, eccetera, quindi certo, mi apprestavo a una lettura anche abbastanza pesante, tra virgolette, e invece ho trovato una donna piena di contraddizioni, di umanità, di curiosità, di sensualità, molto, molto vicina a me, anche nel modo di scrivere in qualche modo, e quindi ho proprio capito che ha avuto un percorso fulminante, un percorso spirituale straordinario, proprio da vera mistica, è una delle grandi mistiche del Novecento, anche se in Italia la conosciamo poco, e quindi proprio mi sono innamorata del suo modo di pensare alla vita e all'amore, di trovare la forza e la gioia di vivere ogni momento pur sapendo che era vicina alla morte. Ecco, questo è stato il mio innamoramento personale per Tillesum.
Ecco, io devo dire che quando ti ho ascoltato quest'estate, al Fontanone Estate qui a Roma, appunto in questa tua lettura, sì, dicevamo prima che l'hai realizzata anche insieme alle tue importanti colleghe, Maddalena Crippa, Federica Fracassi, ecco, però io l'ho sentita dalla tua voce e devo dire, non avendo io letto questa Bibbia, come tu la chiami, sono stata sì, immediatamente catturata anche dall'interiorità, diciamo, particolare, dall'intimità con cui tu hai consegnato appunto al pubblico di quella sera, e come farai questa sera, ci auguriamo, per i nostri ascoltatori, quelle parole. Ecco perché,
sì,
insomma,
che sono parole che a me sono entrate direttamente nel sangue, quindi ho proprio quel grande rispetto di sentirmi un canale, come del resto si sentiva lei diceva nell'assurdità di quello che sta succedendo, questo destino terribile di massa, no? degli ebrei che vanno a morire. Ci sarà un senso, forse il senso sarà testimoniare che persino in questo momento così terribile Dio ha continuato ad esistere, ha continuato ad esistere dentro di me per prima. E insomma, è incredibile il coraggio di questa donna e la sua serenità. È come se lei avesse fatto un percorso in cui da un amore di tipo personale, da un amore verso il singolo, lei era innamorata di questo suo dottor Speer, che era
un chirologo,
sì. E anche il suo psicologo, psichiatra,
sì,
no?
Che aveva, viene spesso citato, no? nella
citato
lettura.
E lei scrive quasi sempre a S come Speer, no? Come iniziale di questo nome, quindi i diari sono rivolti a lui per un lungo periodo, fino a quando morirà anche lui, ma di morte naturale, e lei è come se continuasse, inizia a scrivere perché glielo dice lui, glielo propone come terapia, e lei che aveva il grande desiderio di diventare una scrittrice, incomincia questo diario anche in modo molto ingenuo, con una scrittura proprio da ragazzina, e poi anche lì questi diari durano 2 anni.
Sì, dal 41 al 43, sì.
Esatto, si sviluppa invece una abilità filosofica proprio di racconto, no? Per
sì,
cui ci sono molti piani e tutti di una limpida profondità, ecco.
Certo, è proprio un percorso cosciente che Tillesum ha fatto anche attraverso soprattutto appunto questa scrittura, ma ricordiamo anche che è un percorso che lei ha scelto volontariamente di fare. Etty probabilmente si sarebbe potuta salvare dai campi di concentramento.
Sì, in qualche modo ha proprio scelto di morire con gli altri, perché pensava che fosse impensabile rifiutare il destino, cioè non accettava l'idea di salvarsi solo lei, per cui pur facendo parte del consiglio direttivo ebreo eccetera eccetera segue la sua storia in fondo.
Ecco Laura Marinoni, prima di lasciarti andare, questa registrazione che tra poco ascolteremo è stata realizzata appositamente per noi insieme appunto alle musiche originali, no? Per arpa e armonica di Gian Mario Conti.
L'abbiamo registrata anche questa, anche le musiche sono proprio nate da improvvisazioni fatte insieme con la lettura. Anche devo dire, secondo me è molto curioso questo abbinamento tra arpa e armonica, perché cercavamo ovviamente un suono che accompagnasse da una parte senza disturbare, no? la ricchezza del senso delle parole di Etty, e nello stesso tempo sia l'arpa che l'armonica hanno una caratteristica un po' sacra.
Certo.
No? Sacra, che sconfina anche un po' nel blues. C'è dentro quindi il respiro di molte persone che hanno voluto creare da questo terminato questo sterminato numero di pagine dei diari, un piccolo corollario che io spero veramente che inviti le persone a leggerla.
Sì,
è
sì.
Un libro che io ho sempre nello zaino, pur pesantissimo, nelle mie tournée, e davvero in questo momento storico, poi, no? Che sicuramente è lontano e diverso dagli anni 40 del Novecento, però è particolarmente privo di spiritualità.
Sì.
No? Vedo veramente che tantissime persone hanno bisogno di ricominciare ad avere il coraggio di occuparsi anche dei grandi temi della vita, senza retorica, no? E soprattutto la rivoluzione che lei fa del concetto di amore, quindi partendo dall'amore personale all'amore universale, in modo concreto, solo questo vale l'ascolto e la lettura. Veramente illuminante.
Bene, e allora noi non potevamo chiudere in modo migliore, io credo davvero, questo nostro mese del teatro, questo tutto esaurito, e ci prepariamo all'ascolto di Deve trattarsi di autentico amore per la vita, la drammaturgia è di Giulia Calligaro, dal diario 1941-1943 di Etty Illesum, nella traduzione di Chiara Passanti e Tina Montone, edizioni Adelphi, l'edizione integrale appunto di Adelphi, la voce è quella di Laura Marinoni, le musiche originali per arpa e armonica di Gianmario Conti. Grazie a Laura Marinoni e a Giulia Calligaro, buon ascolto.
Vedi, Dio, farò del mio meglio. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita. Cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. Andrò dappertutto allora e cercherò di non avere paura. E dovunque mi troverò, io cercherò di irraggiare un po' di quell'amore, di quel vero amore per gli uomini che mi porto dentro. Ma non devo neppure vantarmi di questo amore. Non so se lo possiedo. Non voglio essere niente di così speciale. Voglio solo essere quella che in me chiede di svilupparsi pienamente. A volte credo di desiderare l'isolamento di un chiostro, ma dovrò realizzarmi tra gli uomini e in questo mondo. Amsterdam, sabato 8 marzo 1941. Per tutta la vita ho desiderato che qualcuno mi prendesse per mano e si occupasse di me. Magari sembro una persona coraggiosa che fa tutto da sé, e invece mi abbandonerei volentieri alle cure di un altro. E ora lei, caro signor Speer, attraverso l'analisi del mio secondo volto, le mani, ha compiuto miracoli in una settimana. Ginnastica, esercizi di respirazione, parole illuminanti e liberatrici sulle mie depressioni e sui miei rapporti con gli altri. E all'improvviso ho cominciato a vivere in modo più scorrevole. Il senso di costipazione spirituale, come lei la chiama, è sparito. Nella mia anima c'è un po' più di ordine e un po' più di pace. Sa, caro Speer, da ora la chiamerò S. Quando ieri, come una scema, non riuscivo a far altro che guardarla, si è prodotto in me un tale sconquasso di pensieri e sentimenti contrastanti che mi sarei messa a urlare. Erano forti sentimenti erotici verso di lei e al tempo stesso una forte avversione nei suoi confronti ed un tratto anche uno sconfinato senso di solitudine. La percezione che la vita è così difficile, così terribilmente difficile, che bisogna fare tutto da soli, che l'aiuto esterno non è possibile. E insicurezza e paura, tutto era dentro di me. Lei mi aiuterà, vero? Martedì 4 agosto, 2:30 PM. S dice che l'amore per tutti gli uomini è superiore all'amore per un solo uomo, perché l'amore per il singolo è una forma di amore per sé. S è un uomo maturo di 55 anni che ha raggiunto questo stadio di amore per tutti gli uomini dopo aver amato molte persone singole. Io sono una donnetta di 27 anni. Anch'io mi porto dentro questo grande amore per tutta l'umanità. Eppure mi domando se non continuerò a cercare il mio unico uomo. E mi chiedo quanto ciò sia un limite della donna. La donna cerca sempre un uomo cui trasmettere la propria conoscenza, calore, amore, capacità creativa, non l'umanità. E poi c'è stato quel pomeriggio nella brughiera. Lui con la sua bella testa che guardava lontano. E io che gli chiesi: a cosa sta pensando adesso? E lui: ai demoni che tormentano l'umanità. Era seduto sotto quell'albero, coi rami che gli si allargavano sopra. Io gli avevo posato la testa in grembo e poi, improvvisamente, mi era scappato di dirgli: adesso vorrei tanto ricevere un bacio non demoniaco. E lui: allora deve venire a prenderselo. Mi ero alzata bruscamente, avrei voluto fare come se non avessi detto niente. Invece, eccoci sdraiati, bocca a bocca. Poi lui aveva detto: e lei chiama questo non demoniaco? Che ne è oggi di quel bacio? Cosa significa per la nostra relazione? C'è qualcosa di complicato nel rapporto con lui. Lui se ne sta lì pieno di calore e cordialità umana, sicché tu ti lasci andare senza riserve. Ma al tempo stesso c'è un uomo possente, con una faccia espressiva, con grandi, sensibili mani che ogni tanto ti cercano e con occhi la cui carezza può davvero essere commovente. Ma lui accarezza l'essere umano, non la donna. La donna però vuole essere accarezzata come una donna e non come essere umano. Esse ti mette di fronte un compito difficile per il quale bisogna lottare duramente. Io sono un compito per lui, ma anche lui lo è per me. Non c'è niente da fare, dovrò risolvere i miei problemi. Ho sempre la sensazione che se riuscirò a risolverli per me stessa, li avrò risolti anche per migliaia di altre donne. Domenica mattina, 12:30, dopo la passeggiata. L'altra mattina, studiando Rilke, scrivevo che dietro la sua testa spuntava sempre quella di S. Ora è già un po' diverso. Il suo volto c'è ancora mentre lavoro, ma non mi distrae più. È diventato come un paesaggio amato e familiare che sta sullo sfondo. Si è dissolto in atmosfera. E con ciò ho toccato un punto importante. Una volta, se mi piaceva un fiore, avrei voluto premermelo sul cuore, o addirittura mangiarmelo. La cosa più difficile era quando si trattava di un paesaggio intero, ma il sentimento non cambiava. Ero troppo sensuale, vorrei dire troppo possessiva, Provavo un desiderio troppo fisico per le cose che mi piacevano. Le volevo avere. Me ne sono resa conto ripensando a una piccola passeggiata qualche sera fa. Era il crepuscolo. Tenere sfumature in cielo. Misteriose sagome delle case. Gli alberi vivi, con il trasparente intreccio dei loro rami. Mi ricordo perfettamente come mi sentivo una volta. Trovavo tutto talmente bello che mi faceva male al cuore. Allora la bellezza mi faceva soffrire e non sapevo che farmene di quel dolore. Sentivo bisogno di scrivere o di fare poesie, ma le parole non mi volevano mai venire e mi sentivo terribilmente infelice. In fondo mi ubriacavo di un paesaggio simile e poi mi trovavo del tutto esaurita. Ma quella sera ho reagito diversamente. Ho accettato con gioia la bellezza di questo mondo di Dio. Ho goduto di quel paesaggio tacito e misterioso, ma in modo oggettivo. E così con esse. La crisi di quel pomeriggio era probabilmente dovuta a un atteggiamento possessivo. Mi aveva raccontato varie cose della sua vita personale, della moglie da cui è separato ma con cui è rimasto in corrispondenza, e di Erta, la fidanzata con cui vuole sposarsi ma che si trova a Londra. E poi, quando mi ero seduta di nuovo di fronte a lui, forse avevo avuto la stessa reazione di quando attraversavo un paesaggio che mi tocca l'anima. Lo volevo possedere. Provavo odio e gelosia per tutte le donne di cui mi aveva raccontato e in quel momento mi sentivo infelicissima e sola. E improvvisamente questo atteggiamento è cessato. Mille catene sono state spezzate e ora che non voglio più possedere nulla e che sono libera, ora possiedo tutto. Esse è completamente mio adesso, anche se domani dovesse partire per la Cina. Non bisogna mai rendere una persona, anche se molto cara, lo scopo della propria vita. Si tratta qui di fini e di mezzi. Il fine è la vita stessa, in tutte le sue forme. E ogni uomo sta lì come mediatore tra noi e la vita. La vita dà in prestito agli uomini i gesti, i contenuti, le forme. E in ogni uomo noi impariamo a conoscere la vita in una forma sempre diversa. Impariamo a conoscere le persone per conoscere meglio la vita. Ma poi dobbiamo di nuovo lasciarle libere e restituirle alla vita, per quanto ci possa sembrare difficile. Giovedì 7 agosto. Stasera il sole splendeva come una palla infuocata. Stavo lì sul ponte ferroviario, nel mio impermeabile, a guardare. Era così bello. Ebbene sì, sono una ragazza e studio e vivo cose differenti. Altre giovani lavorano in un ufficio o hanno un marito e dei figli. Ma anche io ho molte ragioni per vivere. Conosco due forme di solitudine. L'una mi fa sentire terribilmente infelice, perduta e quasi sospesa. L'altra mi rende forte e felice. La prima è sempre presente quando non mi sento in contatto con i miei simili, quando in genere non ho il benché minimo contatto con alcunché. Allora sono completamente tagliata fuori da tutti e da me stessa. Non afferro il senso di questa vita né vedo ciò che unisce le cose. Non avverto il mio posto in questa esistenza. Nell'altro tipo di solitudine mi sento invece forte e sicura, in contatto con tutti, con tutto e con Dio. E so di poter affrontare la vita da sola, senza dipendere dagli altri. In quei momenti Mi sento parte di un tutto ricco di significato, immenso, e mi sembra di poter ancora dare molta forza anche agli altri. 10 agosto, casa dei miei genitori. Domenica mattina, a letto, l'unico posto in questa casa dove si può stare finalmente soli con se stessi. Caro signoresse, c'è qui, nella mia strana famiglia, un tale indescrivibile miscuglio di barbarie e alta cultura da farti perdere per intero le forze. Mio fratello maggiore dice sempre: qui regna il disordine organizzato. Stando così le cose, di tanto in tanto ti coglie un senso di oppressione e di tristezza. Non era però mia intenzione scrivere di questo complicato ménage familiare. Volevo piuttosto occuparmi della lettera che mi hai spedito, che mi ha portato ordine in questo caos ed è stata importante per me. Mi sono gettata nel letto. Ho decifrato i tuoi geroglifici e all'improvviso tutto era di nuovo presente. Ho ritrovato il contatto con me stessa, con la parte migliore e più profonda del mio essere, quella che io chiamo Dio, e quindi anche con te. Mancava la continuità. E questo è il pericolo maggiore che incombe nella mia vita. Tu lo sai. Quando si tratta di essere fedeli a se stessi, gli uomini sono generalmente dei veri dilettanti. E quando non si ha il coraggio di essere fedeli a se stessi, non si ha nemmeno quello di essere fedeli agli altri. Non si hanno quindi contatti con i propri simili e ci si sente soli. E intorno a questa solitudine si costruisce ogni sorta di teorie interessanti, come quella dell'anima incompresa. Ma tutto questo è solo falso romanticismo e una fuga a proprio esclusivo vantaggio. E poiché tu sei un uomo che ha il coraggio di vivere la vita in tutta la pienezza del suo significato, il che vuol dire semplicemente attingere dalle proprie risorse interiori, costringi coloro che si confrontano seriamente con te a tornare alle loro risorse interiori, a loro stessi, e muovendo da qui, a volgersi di nuovo agli altri. Dentro di me c'è una sorgente molto profonda. E in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla. Più sovente essa è coperta da pietre e sabbia. Allora Dio è sepolto. Allora bisogna dissotterrarlo di nuovo. Mi immagino che certe persone preghino con gli occhi rivolti al cielo. Esse cercano Dio fuori di sé. Ce ne sono altre che chinano il capo nascondendolo fra le mani. Credo che cerchino Dio dentro di sé. Settembre. Stasera il mio cuore era di nuovo congelato e non voleva sciogliersi. Tutti i canali erano bloccati e il mio cervello serrato in una morsa. Mi sono proprio caricata troppo di tensione lasciandomi leggere da esse le lettere della sua fidanzata. L'avevo sempre tenuta a distanza, a mo' di struzzo, e ora lei è riuscita comunque a entrarmi nella testa. Ma non bisogna arrendersi. Vorrei essere molto semplice, come la luna di stasera. In un giorno come questo mi figuro che nessuno stia soffrendo quanto me. Devo lasciarmi vivere un po' di più, tanto col pensiero non ci arriverò mai. Pensare è una bella occupazione quando studi, ma non puoi pensarti fuori da uno stato d'animo penoso. Allora devi farti passiva e ascoltare, riprendere contatto con un frammento d'eternità. Devo accettare esse con la sua fidanzata e con tutto il suo seguito. Devo vivere la mia vita. Finché farò richieste a un altro, non sarò mai libera interiormente. Insieme a lui e grazie a lui imparerò a liberarmi di lui. Devo accettare che le cose bisogna rielaborarsele da soli. Non dimenticare che sei sola e che nessuno ti può aiutare. Ma ringrazia di aver dentro di te ricche sorgenti attraverso le quali puoi sempre aiutare te stessa. Sono fatta così. Finisco per essere esposta a ogni cosa. Sono aperta a tutto e non mi sottraggo, mi abbandono a tutte le tempeste, a tutti i venti, a tutti gli stimoli esterni e a tutto ciò che spira dal profondo del mio essere. Non mi risparmio, credo. A volte penso che sia troppo dura e che sono io a rendermi la vita difficile. Ma poi avverto un senso di gratitudine per essere così. È vero, corro sempre il rischio di perdermi di nuovo nel caos, in una sconfinata tristezza, ma c'è anche qualcosa di forte e di inesorabile in me. A volte desidero un uomo tutto per me, come una linea di confine, di demarcazione del mio stesso essere, perché ho paura di perdermi in uno spazio del quale non conosco il centro. Ma il centro deve albergare in me stessa. 3 ottobre, venerdì pomeriggio alle 5:15. Con esse una passeggiatina frizzante oggi alle 2. Aveva di nuovo qualcosa di raggiante, qualcosa di un ragazzo. Irradia vero amore in tutte le direzioni, anche verso di me. E io lo rifletto a mia volta. Crisantemi bianchi, così nuziali. Nel mio cuore gli sono fedele. Sono fedele anche a Han, l'uomo con cui convivo da 5 anni. Sono fedele a tutti. Per strada cammino accanto a un uomo con in mano dei fiori bianchi che paiono un mazzolino da sposa e lo guardo con occhi raggianti. E solo 12 ore fa ero fra le braccia di un altro uomo e gli volevo e gli voglio bene. È decadente. Per me è perfettamente in ordine. Forse perché si tratta di un altro amore che si estende più lontano. O mi sto illudendo? Come mai questa impressione improvvisa che sia tutto sbagliato? 6 ottobre, lunedì mattina alle 9. Ieri sera ho chiesto a Han a letto: credi che una persona come me dovrebbe sposarsi? Io non sono il prototipo della donna. Non sono più una vera femmina. E a volte ne provo un senso di inferiorità. Quel che ho di veramente fisico è per molti versi incrinato e indebolito da un processo di spiritualizzazione. Le cose veramente primordiali in me sono i sentimenti umani, una sorta di amore, di compassione elementari che provo per le persone, per tutte le persone. Non credo di essere adatta a un uomo solo. A volte mi pare un amore quasi un po' infantile. Non potrei neppure essergli fedele, non per via di altri uomini, ma perché io stessa sono composta di tante persone diverse. Ho 27 anni e mi sembra di avere già amato o di essere già stata amata abbastanza. Mi sento già molto vecchia. Probabilmente non è un caso che Han abbia un'età tale da rendere impossibile un futuro in comune. E che esse, il mio migliore amico, conti di sposarsi con una donna che ora è a Londra. Non credo che questa sarà la mia strada. Un unico uomo e un unico amore. I miei sentimenti in quanto essere umano sono più forti dei miei sentimenti in quanto donna. Ma sarà una dura lotta prendere distanza da me stessa come donna. Ecco la ragione di quella tristezza nei giorni scorsi. In me sono venute a galla cose che forse erano troppo pesanti da accettare. Il dover percorrere la propria strada soltanto con le proprie forze, secondo la più pura voce interiore. Si tratta, in realtà, anche di credere in Dio. Puoi raccontarti che vuoi continuare a vivere solo per curiosità, ma quel tipo di vita non sarebbe sostenibile. Non c'è niente di nuovo alla lunga se hai già vissuto tutto, in una forma o nell'altra, dentro di te o nella tua fantasia. La curiosità per quel che diventerai non è uno sprone sufficiente. Deve trattarsi di autentico amore per la vita. In una notte come questa mi sono avvicinata un po' più a me stessa. Mi sono ritrovata. D'un tratto la vita è diventata di nuovo limpida. Dicembre. Di nuovo la mia lampada è accesa e fuori è quasi buio. Resterà sempre così. Ieri sera, subito prima di andare a letto, mi sono trovata improvvisamente in ginocchio, nel mezzo di questa grande stanza, tra le sedie di acciaio sulla stuoia chiara. Un gesto spontaneo, spinta a terra da qualcosa che era più forte di me. Tempo fa mi ero detta: mi esercito nell'inginocchiarmi. Esitavo ancora troppo davanti a questo gesto che è così intimo, come i gesti dell'amore, di cui pure non si può parlare se non si è poeti. Qualche volta ho la sensazione di avere Dio in me, aveva detto un paziente a S. E lui aveva risposto: in quei momenti lei è in contatto con le forze cosmiche che operano in ogni persona. E questo principio creativo è una parte di Dio. Bisogna solo avere il coraggio di dirlo. Sì, si dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Avere il coraggio di pronunciare il nome di Dio. Ora sono 9:30. Han russa là dietro, nella stanza in penombra, con un suono piano e familiare. La mattina domenicale grigia e silenziosa sta crescendo e facendosi giorno chiaro. E là fuori, da qualche parte, c'è la guerra, con tutte le sue implicazioni. E ogni paese prega di nuovo per la sua vittoria e sono ricomparsi gli slogan. Ogni tanto mi chiedo come mai mi tocchi così poco. All'improvviso mi è chiaro. Può sembrare paradossale, ma esse guarisce le persone insegnando ad accettare il dolore. 20 dicembre. Ieri pomeriggio mi sono di nuovo inginocchiata sulla stuoia color oro, con la testa nascosta nel blu luminoso del plaid sul divano, e ho cercato di rinchiudere ancora i miei pensieri e sentimenti nella gabbia della mia interiorità. A volte le porte si spalancano per il vento e ogni cosa infuria all'esterno, e di volta in volta ci si deve raccogliere attorno al proprio centro, pascolare come un buon pastore il gregge indisciplinato dei pensieri, delle sensazioni, delle emozioni, delle impressioni, delle esperienze, delle reazioni. Bisogna costruire la pace del mondo in se stessi. ...1942, 22 febbraio. So che siamo nella morsa di un grande e minaccioso destino, ma non mi sento ansiosa per questo neanche un po'. Esse invece ha paura, quel tesoro. Quando ha letto ad alta voce quel salmo prima di cena, alla luce della lampada, senza emozione, quasi oggettivo, una vasta bontà si è stesa sul caro paesaggio del suo viso, e per un attimo l'ho amato ad un amore che faceva terribilmente male, perché andava molto oltre tutto l'erotismo e la sensualità, e perciò appariva ad un tratto tanto inafferrabile. So che non sarei capace di esprimere il mio amore per lui in un abbraccio e nemmeno in una completa resa, e questo mi fa male, perché bisogna rimanere fermi al proprio posto e al tempo stesso tenersi dentro quell'amore che all'improvviso sembra un peso quasi troppo grande per una giovane donna tanto sensibile. Sì, io sono ancora molto giovane, ma ci sono stati e ci sono già giorni e momenti per i quali non potrei mai provare astio per la vita. È come se quest'ultima non potesse mai farmi del male, perché tutte le cose sono già state accettate in precedenza. Sempre più risposte crescono dentro di me. Sono tanto grata e sento la mia crescita. Conosco i miei errori e le mie piccolezze ogni giorno di nuovo, ma conosco anche le mie possibilità. E amo così tanto. Amo alcuni buoni amici, ma quell'amore non forma un ostacolo per gli altri. Amo senza confini tante persone. Adesso mi accuccio nel mio letto solitario, come fossi incollata alla vecchia madre terra. È proprio come se fossi in contatto con... Già, con che cosa? Con la terra, con il cielo, con Dio, con tutto. E adesso, davvero buonanotte. ...27 febbraio 1942. Venerdì mattina alle 10. Mercoledì mattina presto, quando con esse e con un gruppo numeroso ci siamo trovati in quel locale della Gestapo, i fatti delle nostre vite erano tutti uguali. Eravamo tutti nello stesso ambiente, gli uomini dietro la scrivania come quelli che venivano interrogati. Ciò che qualificava ciascuno era l'atteggiamento interiore verso quei fatti. Quando mi sono presentata, un giovane che camminava nervosamente su e giù mi ha urlato improvvisamente: «Che ci trova di ridicolo? Lei ride tutto il tempo, vada fuori!» Credo che questo fosse il momento psicologico in cui avrei dovuto spaventarmi a morte, ma il trucco l'ho capito fin troppo in fretta. In fondo io Non ho paura. Non per una forma di temerarietà, ma perché sono cosciente che ho sempre a che fare con degli esseri umani e che cercherò di capire ogni espressione di chiunque finché mi sarà possibile. E così a quell'infelice ragazzo della Gestapo avrei voluto chiedere: hai avuto una giovinezza così triste o ti ha lasciato la tua ragazza? Ho capito di non essere capace di odiare gli uomini, malgrado il dolore e l'ingiustizia che ci sono al mondo, la coscienza che tutti questi orrori non sono come un pericolo misterioso al di fuori di noi, ma che si trovano vicinissimi e nascono dentro di noi. E perciò sono molto più familiari e meno terrificanti. Quel che fa paura è il fatto che certi sistemi possano crescere al punto da superare gli uomini e da tenerli stretti in una morsa diabolica, gli autori come le vittime. Così, grandi edifici e torri, costruiti dagli uomini con le loro mani, si innalzano e possono crollarci addosso e seppellirci. 17 marzo, martedì mattina alle 9:30. Ieri sera, mentre andavo da lui in bicicletta, avevo dentro un grande e dolce desiderio di primavera. Perché non si dovrebbe provare un grande e tenero trasporto amoroso per la primavera? Oppure per tutti gli uomini? Si può fare anche amicizia con un inverno, con una città o con una campagna. Così sono arrivata a casa sua. La piccola camera da letto prendeva un po' di luce dallo studio. Entrando, ho visto il suo letto pronto per la notte. E sopra il letto si incurvava un ramo carico di orchidee profumate. E sul tavolino accanto ai guanciali c'erano dei narcisi, così gialli, così straordinariamente gialli e giovani. Quel letto pronto, le orchidee e i narcisi. Non c'è neppure bisogno di coricarsi insieme in un letto così. Ecco, una persona deve avere pazienza. Il tuo desiderio deve essere come una nave lenta e maestosa che naviga per oceani infiniti e non cerca un luogo in cui gettar l'ancora. Ed un tratto, inaspettatamente, trova quel luogo. Per un momento. Sì. Ieri la nave ha trovato per qualche istante il suo porto. Marzo, sabato mattina alle 10. Si vive tanto e la vita è colma di esperienze. Alla fine però si porta dentro di sé una grande, fruttuosa solitudine, dappertutto. E a volte l'essenziale della giornata è la pausa di riflessione fra due respiri e quel tornare a guardarsi dentro durante una preghiera di 5 minuti. E giovedì sera c'era di nuovo la guerra dietro la mia finestra e io la osservavo dal letto. Nella stanza accanto si sentiva Bach e poi improvvisamente aeroplani, colpi antiaereo, spari, bombe, più fragorose di quanto non accadesse da molto tempo. E Bach proseguiva coraggiosamente, ma era ormai una vocina molto debole. E tuttavia mi sentivo in uno stato d'animo pacifico e grato là nel mio letto. E accettavo con una sensazione di maturità e rassegnazione tutte le catastrofi che ancora mi aspettavano. Tutte le catastrofi vengono da noi stessi. Perché c'è la guerra? Forse perché ogni tanto ho l'inclinazione a trattare in malo modo il prossimo. Perché io e il mio vicino e noi tutti non abbiamo abbastanza amore nel profondo. Eppure possiamo sconfiggere la guerra e persino tutte le sue escrescenze interiori ogni giorno, ogni istante, sprigionando l'amore che abbiamo dentro. Questo significa che io non sono mai addolorata, non mi ribello mai, accetto tutto e amo la vita in qualsiasi circostanza, no. No, credo di vivere tutte le sciagure e le ribellioni che un essere umano può sperimentare, ma non ancoro le mie energie a una singola tristezza o a una ribellione. E infine, alla tristezza del mondo non bisognerebbe offrire di tanto in tanto un piccolo rifugio. Devi lasciare a questo dolore tutto lo spazio possibile in te stessa e concedere adesso l'asilo che gli è destinato. E forse, così facendo, il dolore nel mondo diminuirà, se tutti sopportiamo onestamente e lealmente e in maniera responsabile ciò che ci viene assegnato. Se invece non dai un opportuno ricovero al dolore, ma concedi maggiore spazio all'odio e ai piani di vendetta, da cui nascerà ulteriore dolore per gli altri, beh, allora il dolore non finirà mai in questo mondo, ma crescerà soltanto. Quando avrai concesso al dolore il posto e lo spazio che le sue nobili origini richiedono, allora sì potrai dire: la vita è tanto bella e ricca. Lo è al punto che potresti credere in Dio. E ieri all'improvviso ho pensato anche questo. La sofferenza ci sarà sempre. E non è davvero importante se si soffre vuoi per una o vuoi per l'altra ragione. È come con l'amore. Deve riguardare sempre meno l'oggetto. E che si tratti di stelle gialle, campi di concentramento, è una questione di secondaria importanza. L'indignazione morale genuina deve essere racchiusa entro un'ampia cornice umana e non deve essere un odio personale che usa gli eventi attorno a noi come scuse per fomentare piccole irritazioni private, sostanze velenose mai rielaborate. In questo modo, anziché per una vita casuale, ti senti pronta per un destino. 20 giugno, sabato sera alle 12:30. Per umiliare qualcuno si deve essere in due. Colui che umilia e colui che è umiliato. E soprattutto che si lascia umiliare. Se manca il secondo, e cioè se la parte passiva è immune da ogni umiliazione, questa evapora nell'aria. Si deve insegnarlo agli ebrei. Stamattina, mentre pedalavo lungo il canale e mi godevo l'ampio cielo e l'aria non razionata, c'erano cartelli dappertutto lungo la campagna. Ma sopra quell'unico pezzo di strada c'è pur sempre il cielo, tutto quanto. Non possono farci niente. Non possono farci veramente niente. Siamo noi stessi a privarci delle nostre forze migliori col nostro sentirci perseguitati, umiliati, oppressi, col nostro odio e con la millanteria che maschera la paura. Siamo soprattutto noi stessi a derubarci, da soli. Arrivo sempre alla stessa idea. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso. Se ogni uomo si sarà liberato dell'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, si avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso. Forse alla lunga, in amore, se non è chiedere troppo. Alle 7, quando la mia sveglia ha squillato e ho aperto gli occhi, la mattina era distesa, ampia come la vita. La città era là sotto. Potevo accorgermene dal rumore dei tram. In lontananza si sentiva il canto dei soldati. Ma tutto ciò che io vedevo erano le nuvole e le cime fluttuanti degli alberi. Si deve accettare la morte, anche quella più atroce, come parte della vita. In una vita c'è posto per tutto, per una fede in Dio e per una misera fine. 4 luglio. Il mio corpo è un ricettacolo di molti dolori e la forza spirituale non basterà se la nostra situazione dovesse aggravarsi. Me l'ha insegnato quella semplice passeggiata per andare e tornare dall'ufficio delle imposte. Io e esse eravamo come due allegri turisti che se ne vanno a spasso per una città bella e soleggiata. La sua mano aveva preso la mia e stavano così bene insieme le nostre due mani. A un certo momento mi ha preso una gran stanchezza e mi sono resa conto con sconcerto che in questa città dalle lunghe vie non avrei potuto sedermi in un tram o sostare per un momento in un caffè all'aperto, perché agli ebrei ora è vietato. Ho dovuto constatare oggettivamente: cara mia, non ce la fai. Il tuo corpo è del tutto privo di difese e se tu fossi in un campo di lavoro dovresti arrenderti dopo 3 giorni, se per una semplice passeggiata di neanche 2 ore, fatta con la prospettiva di avere alla fine tutte le comodità, reagisci così. Per me personalmente non è così grave. Io mi sdraio per terra e mi arrendo, e poi è finita. E con questo loderò ancora Dio e la vita. Un barlume d'eternità filtra sempre nelle mie più piccole azioni e percezioni quotidiane. Io non sono sola nella mia stanchezza, malattia, tristezza o paura, ma sono insieme a milioni di persone, di tanti secoli. Anche questo fa parte della vita, se la si sente come un'unità indivisibile. 6 luglio. Si è compiuta in noi una grande definitiva trasformazione ieri. Al momento di salutare, esse è rimasto un momento appoggiato al muro, carico di minacce ma anche di eternità, e ha chiesto quasi lamentosamente: stasera devo scrivere alla mia fidanzata che compirà gli anni tra poco. Ma che cosa devo scriverle con la situazione che c'è là fuori? E io ho detto: devi cercare di riconciliarla con l'idea di non rivederti più. Devi fornirle fin d'ora dei punti d'appoggio per la sua vita futura. Così ci si parla oggi. Discorsi di questo genere non paiono neanche più assurdi. Siamo entrati in una nuova realtà e ogni cosa ha preso colori e accenti diversi. e tra i nostri occhi, le nostre mani e le nostre bocche scorre un flusso ininterrotto di dolcezza e di tenerezza, in cui sembra si sia spento ogni più piccolo desiderio. Ormai si tratta semplicemente di essere buoni l'uno verso l'altro, con tutta la bontà di cui siamo capaci. E ogni riunione è anche un addio. Parole come Dio e morte e dolore ed eternità si devono dimenticare di nuovo. Si deve diventare un'altra volta così semplice e senza parole, come il grano che cresce o la pioggia che cade. Si deve semplicemente essere. Undici luglio, sabato mattina. Mi chiedo che cosa farei effettivamente se mi portassi in tasca il foglio con l'ordine di partenza per la Germania e se dovessi partire tra una settimana. Supponiamo che quel foglio mi arrivi domani. Cosa farei? Comincerei con non dir niente a nessuno. Mi ritirerei nel cantuccio più silenzioso della casa e mi raccoglierei in me stessa, cercando di radunare tutte le mie forze da ogni angolo di anima e corpo. Mi farei tagliare i capelli molto corti e butterei via il mio rossetto. Cercherei di finire di leggere le lettere di Rilke. Mi farei fare dei lunghi pantaloni e una giacchetta con quella stoffa che ho ancora per un mantello d'inverno. Naturalmente vorrei ancora vedere i miei genitori e racconterei loro molte cose di me, cose consolanti. E ogni minuto libero vorrei scrivere a lui, all'uomo che, già lo so, mi farà morire di nostalgia. Certe volte mi sembra di morire fin da adesso, quando penso che dovrò lasciarlo e che non saprò più niente di lui. Tra qualche giorno andrò dal dentista per farmi otturare tutti quei buchi nei denti. Sarebbe proprio grottesco che mi venisse il mal di denti. Mi procurerò uno zaino e porterò con me lo stretto necessario. Mi porterò una Bibbia e quei due libretti sottili, le lettere a un giovane poeta, e in qualche angolino dello zaino riuscirò a farci stare il libro delle ore. Il buffo è che non mi sento nelle loro grinfie. Sia che io rimanga qui, sia che venga deportata. Trovo tutti questi ragionamenti così convenzionali e primitivi e non li sopporto più. Non mi sento nelle grinfie di nessuno. Mi sento soltanto nelle braccia di Dio. Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano. Davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. Ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa però diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. E altre persone che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze. Vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo. Discorrerò con te molto spesso d'ora innanzi, e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Per il dolore grande ed eroico ho abbastanza forza, mio Dio. Sono piuttosto le mille piccole preoccupazioni quotidiane a saltarmi addosso e a mordermi come insetti. Beh, allora mi gratto un po' e ripeto ogni giorno: per oggi sei a posto. Le pareti protettive di una casa ti scivolano sulle spalle come un abito che hai portato spesso. Anche di cibo ce n'è a sufficienza per oggi. E il tuo letto, con le sue bianche lenzuola e con le sue calde coperte, è lì, pronto per la notte. Il gelsomino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia e dalle bufere di questi ultimi giorni. I suoi fiori bianchi galleggiano qua e là sulle pozzanghere scure e melmose che si sono formate sul tetto basso del garage. Ma da qualche parte dentro di me esso continua a fiorire, indisturbato. Ti porterò tutti i fiori che incontro sul mio cammino. E sono veramente tanti. Voglio che tu stia bene con me. Luglio. Ho appena tirato su la cornetta del telefono, ma invece del solito suono familiare si ode un cupo silenzio. Esse è riuscito comunque a chiamarmi da un telefono del vicinato e mi ha detto: questa sera dobbiamo pregare intensamente. Ma è come se qualcosa in me fosse già consolidato in una preghiera inesausta, come se continuasse a pregare in me anche quando rido, anche quando scherzo. Non si può più volere nulla. Mi impegno a concedermi a tutto ciò che viene. 15 luglio di sera. Oggi ho passato un momento di grandissima disperazione e tristezza al pensiero di lasciarlo solo. Non ero neppure triste per la nostalgia che sentirò di lui, ma per quella che sentirà lui di me. Mio Dio, che progetti hai per me? Se tu affermi di credere in Dio, devi anche essere coerente. Devi abbandonarti completamente, devi avere fiducia. E non devi neppure preoccuparti per l'indomani. Il senso della vita non è soltanto la vita stessa. Il mio cuore oggi è già morto diverse volte e di nuovo si è risvegliato. Sto prendendo commiato minuto per minuto e mi sto liberando del mondo esteriore. Taglio le corde che ancora mi tengono legata. Carico a bordo tutto quello che può servire al mio viaggio. Siedo adesso sulla sponda di un tranquillo canale. Le mie gambe pendono da un muretto di pietra. E mi chiedo se il mio cuore un giorno sarà tanto stanco e consumato da non poter più volare dove vuole, come un uccello libero. Eppure deve esserci qualcuno che sopravvivrà e potrà testimoniare che Dio è vissuto anche in questi nostri tempi. E perché non dovrei essere io quel testimone? Oggi c'è stato un momento in cui ho pensato di aver raggiunto la fine delle mie forze. È stato un giorno che conteneva anni. Spesso la gente si agita quando dico Non fa poi molta differenza se tocca partire a me o a un altro. Ciò che conta è che migliaia di persone debbano partire. Non è che io voglia buttarmi fra le braccia della morte con un sorriso rassegnato, ma dubito che mi sentirei bene se mi fosse risparmiato ciò che tanti devono subire. E mi sembra una curiosa sopravvalutazione di se stessi, quella di ritenersi troppo preziosi per condividere un destino di massa. Ho imparato una cosa importante. Dovunque ci troveremo, dobbiamo esserci con tutto il nostro cuore. Se il cuore è altrove, non saremo capaci di dare abbastanza alla comunità a cui apparteniamo. E quella comunità diventerà più povera. Settembre, martedì mattina. Forse è stato tutto un po' troppo, mio Dio. Ero partita volontariamente per il campo di lavoro di Westerbork con l'idea di portare aiuto e sono costretta a ricordarmi che un essere umano ha anche un corpo. Avevo creduto che il mio spirito e il mio cuore potessero sopportare tutto da soli, ma il corpo si è ammalato e dice: alt. Ora mi rendo conto di quanto tu mi abbia dato da sostenere, mio Dio. Tante cose belle e tante cose difficili. E quelle difficili si sono trasformate in belle ogni volta che ero disposta a sopportarle. E certe volte è stato più difficile sopportare le cose belle e grandi che quelle dolorose, perché ne ero come sopraffatta. Forse è un bene che mi sia ammalata. Non ho ancora accettato questo fatto e mi sento un po' intontita e smarrita e abbandonata, ma sto cercando in tutti i modi di mettere insieme la pazienza. Sento bene che per una situazione così nuova ci vorrà una pazienza del tutto nuova. Parlerò con te, mio Dio. Posso? Poiché le persone scompaiono, non mi resta altro che il desiderio di parlare con te. La parte migliore e più nobile di esse, il mio amico, l'uomo che ti ha risvegliato in me, è già presso di te. È solo rimasto un vecchio consunto infantile in quelle due camerette, là dove ho vissuto le gioie più grandi e più profonde della mia vita. Ho sostato accanto al suo letto e mi sono trovata davanti ai tuoi massimi enigmi, mio Dio. Dammi ancora una vita intera per poter capire tutto quanto. Martedì notte, morte di S. Caro S, una volta ho scritto che volevo leggere la tua vita fino all'ultima pagina. Ora l'ho fatto. Provo una gioia così singolare per tutto quanto. Avrei ancora mille cose da chiederti e da imparare da te. Ora mi toccherà fare tutto da sola. Devo confessarti una cosa strana. Non ho mai visto una persona morta. E mi sembra significativo che tu sia il primo morto che vedrò. Oggi si scherza con le cose ultime. Sai, molti si rendono malati o continuano a esserlo per paura di essere portati via. Molti addirittura si ammazzano. Sono riconoscente che la tua vita sia finita naturalmente, che anche a te sia toccato un po' di dolore da sopportare. Tu, caro uomo viziato, probabilmente non saresti sopravvissuto al dolore che oggi infliggono gli uomini. Io sì. Io sono in grado di sopportarlo. E in questo modo continuerò la tua vita e ti trasmetterò agli altri. In te c'erano tutto il male e tutto il bene che possono esserci in un uomo. I demoni, le passioni, la bontà e l'amore per gli uomini. Tutto era in te. Che sapevi tanto capire, che sapevi cercare e trovare Dio. Hai cercato Dio dappertutto, in ogni cuore umano che ti si è aperto, e dappertutto hai trovato un pezzetto di Lui. Non hai rinunciato a questo. Potevi essere così impaziente nelle cose piccole, ma in quelle grandi eri così paziente, così infinitamente paziente. Una volta ho scritto in uno dei miei diari: vorrei poter toccare con la punta delle dita i contorni di quest'epoca. Poi d'un tratto sono stata scaraventata in un centro di dolore umano. E là, sui volti delle persone, su tutto ciò, ho improvvisamente cominciato a leggere questo tempo come un insieme compiuto. E non solo questo tempo. Com'è possibile che quel pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato sia diventato un ricordo quasi dolce? Che il mio spirito non sia diventato più tetro, ma più luminoso e sereno? Ho amato tanto la vita quando ero seduta a questa scrivania ed ero circondata dai miei scrittori, dai miei poeti e dai miei fiori. E là, tra le baracche popolate da uomini scacciati e perseguitati, ho trovato la conferma di questo amore. Dovrò ancora imparare questa lezione, sarà la lezione più difficile, mio Dio. Prendere su di me il dolore che mi imponi tu e non quello che mi sono scelta io. Vorrei trovarmi su tutti i campi che sono sparsi per l'Europa. Vorrei essere su tutti i fronti. Io non voglio stare al sicuro. Voglio esserci. Ma che sia fatta la tua e non la mia volontà. Poco fa mi sono svegliata con la gola secca. Ho afferrato il mio bicchiere ed ero così riconoscente per quel sorso d'acqua fresca. Ho pensato: se solo potessi andare in giro fra quelle migliaia di uomini ammassati laggiù e potessi offrire un sorso d'acqua ad alcuni di loro. Quando capitava che una donna o un bambino affamato si mettessero a piangere, mi mettevo dietro di loro, quasi a proteggerli, le mie braccia incrociate sul petto. Sorridevo un pochino e dentro di me dicevo a quell'esserino rannicchiato e smarrito: tutte queste cose non sono poi così gravi. Si poteva far altro. A volte mi sedevo vicino a qualcuno, gli passavo un braccio intorno a una spalla, non dicevo molto e guardavo le persone in faccia. Nulla mi era nuovo, non una di quelle espressioni di dolore umano. Tutto mi pareva così familiare, come se avessi già vissuto ogni cosa. Certi mi dicono: hai dei nervi d'acciaio. No, credo anzi di avere dei nervi piuttosto sensibili. Però sono in grado di resistere. ho il coraggio di guardare in faccia ogni dolore. Ho spezzato il mio corpo come fosse pane e l'ho distribuito agli uomini. Perché no? Erano così affamati e da molto tempo. Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite. Il dolore umano di cui siamo stati testimoni in questi ultimi mesi è più di quanto un individuo sia in grado di assorbire in un periodo così limitato. Del resto qui lo sentiamo dire quotidianamente. Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, vogliamo dimenticare il più in fretta possibile. E questo mi sembra molto pericoloso. Se noi dai campi di prigionia, ovunque siano nel mondo, salveremo solo i nostri corpi e basta. Sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si conserva. Certo, non è così semplice. Ma se non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient'altro che i nostri corpi salvati ad ogni costo, e non un nuovo senso delle cose, attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione, allora sarà stato troppo poco. So che chi odia i persecutori ha fondati motivi per farlo. Ma perché dovremmo sempre scegliere la strada più facile e a buon mercato? Laggiù ho potuto toccare con mano come ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo renda ancora più inospitale. Etty Hillesum morì ad Auschwitz il 30 novembre 1943.